direttore di Calcio 2000, Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno.
Ciao ragazzi, trovati.
Lo sento lontano, fammi riprovare un attimo. Fabrizio, ci sei?
Io vi sento
ora, ti sento bene, ora ti sento bene, non mi era arrivato l'audio. Allora Fabrizio, intanto facciamo subito un focus sulla Roma, perché c'è da capire un po' questa Roma, qual è la sua vera immagine. Chiedo intanto a Giorgio Sorani se possiamo abbassare un attimo la base, perché la sento talmente alta che proprio Fabrizio la sento lontanissimo. I rumori del bar ci travolgono. Allora Fabrizio, ho detto, dice tu che sei padrone della Sara, Sorani dice alla gente di abbassare un po' il tono della voce. Allora Fabrizio, la Roma vince e convince anche? Ti senti di dire che questa squadra possa arrivare fino in fondo? Io un applauso a Fonseca lo farei, comunque a prescindere.
Ma sai, l'abbiamo detto tante volte, io credo che la Roma debba arrivare fino in fondo, ha tutte le qualità per farlo. Ieri ha fatto un grande passo in avanti, perché comunque superare l'Ajax in casa non è affatto semplice, nonostante non sia più magari l'Ajax che ha eliminato la Juventus, però è stato un bel colpo. Ovvio, dopo la vera finale, se mai dovesse andare tutto bene, sarà contro il Manchester United in semifinale. Però credo che la Roma abbia tutto per arrivare fino in fondo e sono contento perché insomma almeno una squadra italiana la vorrei in finale. Sarebbe importante per tutti, soprattutto per il movimento calcistico italiano. Mi è piaciuta la Roma, ma mi piace Fonseca perché ha una mentalità europea. Lui ha sempre fatto bene in Europa, però ecco, ha un approccio veramente importante. Perderà qualcosa a livello di campionato, però chi se ne frega. Perché se la Roma dovesse arrivare fino in fondo e magari vincere questa maledetta Europa League, Fonseca entrerà nella storia della Roma.
Però voglio fare un ragionamento con te, Fabrizio. Allora, da un lato l'Inter, ok? Anche in questi giorni, dopo la vittoria contro il Sassuolo, Conte ha detto noi intanto puntiamo alla vittoria, poi se non siamo belli, sostanzialmente, chi se ne frega, si va al centro estetico. Ma è un po' il ragionamento che ha sempre fatto anche Allegri, no? Quando diceva io per certo divertimento vado al circo, intanto vinco e questo per me è importante, corto muso e tutto il resto appresso, che io condivido tantissimo, premetto.
Anch'io.
Per me insomma la bellezza è molto effimera, molto fine a se stessa, se la
poi è relativa.
Bravo, esatto, tra l'altro è soggettiva. Poi se sei vincente e piaci anche, ben venga, ma intanto devi essere vincente. Dall'altra parte c'è la Roma, però, che ti fa vedere una cosa diversa. Allora, l'Inter pragmatica, così come la Juventus di Allegri pragmatica, fatta eccezione per quelle due finali, che non sono poche, per carità, però in Europa fa un po' fatica. La Roma, che invece magari propone un qualcosa di diverso, in Europa va un po' più avanti, detto che comunque l'Inter l'anno scorso arriva in finale, in campionato si ferma un po' prima. C'è comunque una gestione diversa del gioco che funziona in Italia e non funziona in Europa? Cioè la filosofia del brutti ma vincenti funziona soltanto in Italia e in Europa ha delle difficoltà, o c'è qualcosa di diverso che non fa emergere le qualità delle più forti italiane in Europa?
No, io credo che alla fine sia proprio anche una questione di uomini. La Roma ha una rosa forte e di situazioni che si vengono a creare. Io non dimentico che l'Inter è uscita dalla Champions League per degli errori individuali pesantissimi. Non ci fossero stati gli errori di Vidal, tanto per essere chiari, l'Inter sarebbe andata avanti anche in Champions League. La Juventus è uscita dalla Champions per degli errori individuali, quindi non penso che sia tanto una questione di gioco, bellezza, approccio. È proprio che in una competizione come può essere la Champions League o l'Europa League i dettagli fanno la differenza. Chi sbaglia meno va avanti, e la Roma è la squadra italiana che ha sbagliato meno in Europa League.
E intanto speriamo che possa arrivare fino in fondo, però ti dico in Europa League, però ti dico anche le coppe l'anno prossimo vedranno, visto che è rimasta anche soltanto la Roma in gioco, le prime quattro che vanno in Champions, una che va in Europa League e poi si rischia insomma l'altra nella nuova coppa che si sono inventate, che a quel punto sinceramente avrei rispolverato la coppa delle coppe, che era tanto bella.
Anch'io.
Cioè anche lì Fabrizio mi sembra un voler proprio costruire un qualcosa giusto per cambiare e continuare a fare economia sulle coppe, però il fascino io non lo trovo in questa nuova idea di coppa che hanno tirato fuori.
Ma guarda, un mio amico che lavora ad alti livelli per quanto riguarda l'UEFA mi spiegava che a volte non è facile trovare gli accordi per far riesumare una vecchia coppa. E da quello che ho capito, c'era magari un tentativo latente di rimetterla in piedi, ma per
Era
n
complicato.
motivi è stato più semplice crearne una nuova. Ma sai, in questo momento il calcio è sempre più una questione di business. Vogliono dare spazio a quei paesi che non possono giocare la Champions League oppure in Europa League escono dopo 4 partite, 6 partite. Quindi è più un modo per far contenti gli altri piuttosto che le grandi potenze europee.
Allora, c'è un ascoltatore che dice: avevo previsto che la Roma potesse eliminare l'Ajax, ma uscirà con lo United che porterà a casa la Coppa, temo. La pensi
Beh,
anche tu
speriamo di
così?
no. Innanzitutto con
Speriamo di no.
l'Ajax non è ancora finita perché l'Ajax
Esatto.
è una squadra complicata, quindi serve la stessa roba vista l'andata. E poi non lo so, io lo dico da tanto, il Manchester United è sicuramente una delle squadre più forti che è rimasta in corsa, però non è imbattibile, non è un Manchester United inarrestabile, anche perché sennò sarebbe in corsa in Champions League.
Tu comunque un'eventuale sfida United-Roma come la vedresti? Noi abbiamo potuto vedere il Milan che comunque l'ha contrastato, lo United è andato
Certo.
lì e hai fatto 1-1, poi in casa insomma qualcosa è venuto meno, ma nell'esperienza soprattutto. Questa Roma ha le carte in regola per poter fare lo scherzetto anche allo United,
Ma
qualora superasse con
assolutamente.
l'Ajax.
Ma assolutamente. Ripeto, lo United è una buona squadra, ma non è un'ottima squadra. È sicuramente una squadra con tanto talento, con tanto potenziale, però ha anche dei difetti. E quindi credo che la Roma abbia le chance, se mai supererà l'Ajax, di giocarsela con Manchester United.
Allora, questo per quanto riguarda la Roma, poi ci torneremo anche più tardi, qui in collegamento anche con i nostri inviati al seguito della Roma, cercheremo un pochettino di capire, ci raccontano anche di un Fonseca un po' irritato con la stampa per quelle voci su liti nel gruppo e quant'altro. Però diciamo anche una cosa, Fabrizio, se ci fossero state o ci sono delle liti che portano però questi risultati, ben vengano, perché a volte magari ci sono delle spaccature silenziose, parliamoci chiaramente. E io faccio riferimento all'anno scorso in casa Juventus, per fare un esempio. Faccio la spaccatura che ci fu nel Napoli quando c'era Ancelotti. Ne è piena la storia. Se la spaccatura è interna e collassa su se stessa perché si creano i gruppetti e nessuno segue più l'allenatore, e allora lì è un conto, bisogna intervenire, là deve essere la società a farlo. Se la spaccatura porta a un confronto costante giocatori-allenatori, da cui però può venire fuori una reazione, allora in quel caso ben venga, quasi quasi.
Ma sì, ma poi in tutte le aziende non esiste un posto idilliaco dove non ci sono discussioni e magari momenti di tensione, quindi credo che sia normale, accade in qualsiasi azienda, non vedo perché non dovrebbe accadere in uno spogliatoio. Però, sai, alla fine, come dico sempre, i risultati mettono tutti d'accordo, è sempre stato così. Io seguo tantissimo l'NBA, ci sono tantissime situazioni in cui magari lo spogliatoio era in difficoltà, c'erano tensioni, ma poi la squadra nei risultati ha trovato la sua coesione. Per chi non avesse visto il documentario The Last Dance, è l'esempio emblematico di come una squadra con personalità diverse che non andavano d'accordo tra di loro hanno comunque raggiunto un risultato pazzesco e vale a qualsiasi livello. Chi se ne frega se nella Roma ci sono tensioni, l'importante è che arrivano in fondo in Europa League.
Intanto continuano ad esserci un po' di perplessità sulla Roma, un po' di disfattismo da parte dei nostri ascoltatori, perché c'è Marco che ci scrive: superare un giovane Ajax che sbaglia il rigore del 2-0 quando la Roma era sulle gambe e in grande difficoltà, e non parlo della papera del terzo portiere dei Lancieri che è il regalo, lì viene fatto alla Roma, non deve far star tranquilli i capitolini. Manchester, Villarreal e Arsenal elimineranno, emetteranno, leggo, insomma ragazzi, poi magari qualche T9 corregge, metteranno a posto i valori, ecco, metteranno a posto i valori della competizione. Però, so, io seguo molto il tuo ragionamento, Fabrizio. Intanto poi le partite le devi giocare tutte. È vero che l'Ajax si è fatta anche un po' male da sola ieri, però la Roma sembra essere un po', come ti posso dire, quella scheggia impazzita, quella squadra che nessuno si aspettava, che se mantiene questo tipo di mentalità, no? Quindi non quella della paura nel confronto diretto che abbiamo visto in Italia, che la fa naufragare su se stessa, ma se mantiene quella spavalderia, quella consapevolezza di essere un po' la spina in questa Europa, la mina vagante tante, e allora forse può portare a casa anche qualcosa di più rispetto a quelli che possono essere i reali valori, perché le coppe ci hanno insegnato, Fabrizio, che non sempre, soprattutto in Europa League e Champions League, che non sempre è la più forte che vince, a volte è quella che in quel momento ti dà qualcosa in più, e ha qualcosa in più, e poi anche la fortuna dalla sua mano a volte.
Ma la fortuna è fondamentale, il Dnipro è arrivato in finale.
Appunto.
Cioè, mi sembra abbastanza chiaro, no? Cioè, è ovvio che le grandi squadre hanno più chance di arrivare fino in fondo, ma in qualsiasi competizione di eliminazione diretta può accadere di tutto. E ripeto, la Roma secondo me ha lo status anche per arrivare fino in fondo. Poi ovvio, deve essere fortunata come lo è stata ieri, deve essere brava a sfruttare le occasioni, e in questo l'Ajax non è stato bravo. Quindi io ho molta fiducia nella Roma e sono convinto che possa fare veramente un grande tragitto. Poi è chiaro, se la fortuna ti abbandona, puoi essere anche la squadra più forte del mondo, ma non vai da nessuna parte in una competizione in cui i dettagli fanno la differenza.
Ovviamente, c'è chi dice, mi sembra di sentire gli stessi discorsi fatti prima di Real Atalanta. Io che vi dicevo che con Ramos e Benzema non c'è la storia, così con Pogba, Martial, Cavani, Rashford non ci sarà storia. Con la Roma sempre troppo patriottici siete. Allora, che siamo patriottici è un valore, quindi lo vedo come un complimento, sinceramente, perché io sono per le nostre squadre, sarei contento di vedere la Roma riuscire a vincere la finale.
Ma poi scusa, che è un discorso che non ha senso, perché sì, ok, l'Atalanta è uscita con Real Madrid, lasciamo stare come nella gara d'andata.
Esatto, però sapevamo che Real Madrid partiva come squadra favorita.
Considerata la squadra più forte del mondo fino a 6 mesi fa, cosa dovrebbe dire allora il tifoso del Liverpool? Ah beh, contro Real Madrid è ovvio che avremmo perso. Ma no, non ha senso, uno vince e uno perde, poi che sia l'Atalanta, Real Madrid o la Pro Sesto non cambia nulla.
Certo.
È proprio una questione che qualsiasi partita va giocata. Poi, ripeto, è ovvio che la grande squadra ha più chance,
certo.
Ma il bello del calcio è che può accadere di tutto. Quindi stiamo dicendo Roma e Manchester United, con tutto rispetto non diciamo Boffalora, squadra di terza categoria qui nel mio paese, contro Manchester United. Insomma, un po' più di rispetto per la Roma.
Sì, esatto. Poi aggiungo io, è più facile dire vabbè ragazzi, ma Real Madrid l'asfalta l'Atalanta, vabbè ragazzi, ma lo United l'asfalta Roma. Lì è più facile come ragionamento, perché oggettivamente certo, vedi dei valori che sono totalmente diversi, ma in Premier c'è anche una situazione economica totalmente diversa rispetto alla nostra. Vedi la Roma, progetto molto giovane, ricostruzione, e allora tu lì dici, è chiaro che se li metti, allora questa è la generazione Z secondo me, Fabrizio, mi permetto, perché se metti tutto questo in una sorta di calcolatore, tipo che ne so, la PlayStation, e allora tu la dici, sì, posso far correre il mio giocatore, posso metterci il mio talento, ma se quello è più forte, il livello è troppo alto, io il 90 su 100 perdo. Qua si tratta di mettere insieme tutta una serie di fattori, anche col Milan, con lo United, diceva, ma andrà lì e prenderà 4 gol, poi non li ha presi e tutti quanti, e vabbè, però mancavano Tizio, Caio e Sempronio, sì, ma il calcio è anche questo.
Ma è ovvio, ma io prendo sempre questo esempio anche perché ho rivisto recentemente il documentario, sì, quando c'è stato nel 90 la sfida tra Mike Tyson e Buster Douglas, io avevo 16 anni, sì, e facevo gli stessi ragionamenti, era dato 42-1 la vittoria di Tyson su Douglas, eppure ha vinto Douglas.
Capisci?
Quindi può succedere di tutto nello sport, ma è per quello che siamo innamorati di sport a qualsiasi livello, perché se fosse tutto già deciso, nessuno guarderebbe una partita di calcio.
Allora, vabbè, il nostro amico non è d'accordo con noi, dice io preferisco essere obiettivo, non patriottico, vabbè, ma noi patriottici non significa, vince la Roma, fate finta di niente, è più forte di tutte. Patriottici significa dire, intanto ieri ha vinto, quindi gli battiamo le mani, perché non è la cosa più semplice del mondo. Vincere non è mai scontato, lo diceva qualcuno che non allena da 2 anni, 3 anni, ma che allenerà il prossimo anno, sono sicuro. Vincere è straordinario, non è ordinario. Quindi quando fai una cosa straordinaria bisogna dare atto a chi vince e battergli certo le mani. Poi da qui a dire, vabbè, ma tanto è tutto inutile, perché poi dopo perde, allora non le guardate le partite, cioè non si guarda
esatto,
più il campionato.
Quello che ho detto io, nel senso,
non lo guardi più il campionato.
Se tutto è già scritto, è inutile guardare il calcio, vediamo altro.
E non è questione di essere patriottici, cioè è questione di essere obiettivi e patriottici. Allora, patriottismo ci porta a dire, facciamo il tifo per le italiane, l'obiettività ci porta a dire, noi abbiamo, quante partite hai visto nella tua vita, Fabrizio, per lavoro e per...
Guarda, non ne ho idea, ma penso migliaia, ecco, ma
quindi,
ma forse di più.
E lo facciamo per lavoro, ok? Quindi probabilmente non siamo Nostradamus, ma proprio perché non siamo Nostradamus, siamo giornalisti che siamo abituati a vedere le partite e ne abbiamo viste tante, sappiamo che non sempre 2 più 2 fa 4 nel calcio, non sempre, a volte ci sono degli elementi che fanno saltare il banco e quindi noi proviamo ad analizzare quelli che sono gli elementi che possono in questo caso far saltare il banco, altrimenti se vogliamo ragionare così allora veramente è inutile, guardatevi un film e poi dopo dici, vabbè, oppure meglio ancora, se fosse così scontato Fabrizio, andatevela a giocare. Cioè, non voglio alimentare la ludopatia, per carità, però sai, comunque fai la scommessina online e vinci, ma non sempre si vince, no? E chissà perché, perché poi non è sempre così scontato come sembra, perché è così il calcio, altrimenti non avrebbe senso.
Ma no, ma poi mi sembra che stiamo sottovalutando veramente troppo la Roma, sì. Sembra che stiamo parlando di una squadra che è arrivata ai quarti di finale per caso.
Bravo, secondo me invece è una squadra che, ma anche a Roma stesso sottovalutano il lavoro di Fonseca, non vedono l'ora che vada via,
sì, lo so,
non vedono
lo
l'ora
so
che vada via, che arrivi qualche altro allenatore, come se poi arriva, ma la stessa
che farà
cosa...
la stessa fine di tutti gli allenatori dopo Capello.
Perfetto così Fabrizio, perché poi è la stessa storia di Napoli. Stanno scaricando da mesi Gattuso, ma il Napoli ha vinto l'ultimo scudetto 32 anni fa. Non è esatto. che vince uno scudetto all'anno e tu dici, però vabbè, l'anno scorso c'era Sarri, ha stravinto. No, Gattuso ha vinto anche più di Sarri. Non significa che Gattuso è più bravo di Sarri, però significa che Gattuso ha fatto un lavoro che merita l'applauso, non merita di essere trattato come uno scappato di casa che si è seduto sulla panchina, ma non regge, la panchina è importante. Ma Gattuso ha allenato anche il Milan, che qualcosina in più del Napoli l'ha vinta. La pressione ha dimostrato di saperla padroneggiare. Sì, non vi piacerà, può non piacere, per carità, Gattuso non è sicuramente adesso l'Allegri della situazione, il Mourinho della situazione, il Benitez, perché comunque magari la sua storia dice che ha cominciato da poco e sta cominciando a costruire qualcosa, però ha fatto la sua gavetta, qualche trofeo l'ha portato a casa e direi che questa stagione il Napoli si sta giocando il quarto posto e quello doveva fare quest'anno, lo sta giocando. È uscita dall'Europa League, è uscita dalla Coppa Italia, quindi sicuramente una riflessione va fatta e andrà fatta, però adesso non è che si arriva un altro allenatore, poi molti dicono deve tornare Sarri, non è che si arriva Sarri porta lo scudetto a Napoli, l'ha sfiorato in una stagione straordinaria dopo un lavoro di 3 anni Fabrizio, cioè uno deve anche rendersi conto di questo, c'erano altri giocatori, c'erano altre qualità. E non sempre 2 più 2 fa 4, ecco questo è il discorso, quindi scaricare Fonseca, scaricare Sarri dopo che uno sta andando avanti in Europa League e vede la semifinale addirittura e fortunatamente perché l'Inter l'anno scorso ci ha portato in finale, se riuscissimo ad arrivare in finale un'altra volta sono 2 anni che le squadre italiane vanno in finale,
esatto,
quindi finisce
esatto.
Il disfattismo, ma vedi quando andiamo in Europa prendiamo gli schiaffi a destra e a sinistra, non è vero sempre, e allo stesso tempo il Napoli insomma il suo percorso l'ha fatto, poi si tirano le somme a fine anno, però da qui a dire vabbè ci hanno rovinato un allenatore che non sa fare niente, sono 32 anni che non arriva che qualcuno riesce a portare lo
scudetto. Ma sai, questo vale un
ci
po'
sono
a
altri
tutti
valori.
I livelli, no? Cioè io credo che il lavoro dell'allenatore ormai è cambiato enormemente, è difficile giudicare un allenatore perché l'allenatore non è solo per quello che fa in campo ma anche per come gestisce tutto quello che è extra campo. Cioè io ne vedo pochissimi di allenatori che secondo me pronti via cambiano il volto di una squadra a prescindere dai giocatori che hanno. Li conto su una mano, sono Guardiola, sono Klopp, forse Zidane e poi ci metto 2 italiani che sono Conte e Allegri, non ne vedo altri.
Bravo.
Quindi anche cambiare per chi?
Appunto, capisci? Però allora...
Conte non lo puoi prendere, no. Allegri non credo che abbia intenzione di andare a Napoli. E gli altri 3 sono inarrivabili, quindi non lo so.
Ma
cambiare
stesso...
per cosa? Per Sarri? Sì, magari con Sarri ti diverti di più, nel senso che le partite saranno più godibili. Però, come dicevi perfettamente, insomma, Sarri ha vinto uno scudetto con la Juve, ma non ha incantato, tant'è che l'ha mandato via.
Poi aggiungo anche un'altra cosa, Fabrizio. Noi siamo abituati, ma tutti, i tifosi della Juve, i tifosi del Napoli, a guardarsi alle spalle piuttosto che guardare avanti. Allora tutti quanti dicono, rivoglio Conte, rivoglio Lippi, rivoglio Allegri, quelli della Juve, il Napoli, rivoglio, magari non avessimo fatto partire Benitez, rivoglio Sarri, si può anche provare a guardare avanti, si può anche...
No, ma poi, scusa, Postilla,
sì.
Perché io sono uno dei pochi che ha sempre difeso Allegri,
sì.
Quindi posso parlare proprio liberamente. Sfido chiunque a trovare un mio editoriale in cui ho criticato Allegri, se non magari per delle scelte singolari nella partita. Giusto. Quindi sono un allegriano.
Okay.
Ma tutti quelli, penso il 90%, che volevano Allegri out, che non lo sopportavano più, che non sa vincere in Europa, che il suo non gioco non lo possiamo più sopportare, dove sono andati?
Capisci?
Spariti.
E siamo in
di
due.
Di colpo. Tutti quelli che a Napoli, a un certo punto, Sarri ci ha tradito, e non si può, e allora non è l'allenatore giusto per il Napoli, dove sono andati?
È andata la
Quindi,
Juve, traditore, non ti vogliamo più, lo rivogliono.
Nel mondo dei social cambiare opinione. Un professionista è uno che alla fine cambia idea quando, davanti a dei fatti, capisce di aver sbagliato. Lo ammette, io ho sbagliato tantissime volte, lo ammetto. Però non puoi un giorno dire A, il giorno dopo dire B, poi tornare a dire A, e no, forse allora è B, e no, beh, allora così sono capaci tutti.
Capisci quando Andrea Agnelli parlava di generazione Z, di tifosi che sono più affezionati ai personaggi che non alla squadra?
E ha ragione,
ha ragione,
e ha ragione,
ha ragione.
E ha ragione, perché anche quello che viene detto su Pirlo, allora io l'ho sempre detto, Pirlo secondo me non è pronto per la Juve, anche se dovesse centrare la Champions League, secondo me non dovrebbe essere allenatore della Juve, l'ho sempre detto e non ho problemi a dirlo ancora, non escludo che in futuro possa essere pronto per la Juve, ma guardandolo anche lo stadio vedo un allenatore che fa un po' fatica, poi ha la fortuna di avere Cristiano Ronaldo e forse adesso grazie a Dio anche Dybala, e la Champions League la porterà a casa, il pass per la Champions League. Però io non andrei avanti con Pirlo. Però ha ragione Agnelli, se hanno un progetto è giusto continuare nel progetto, quindi fiducia a Pirlo, perché è giusto dare fiducia all'allenatore che sceglie la società, perché se fossi io il proprietario non ci sarebbe Pirlo, ma non sono io il proprietario e quindi voglio dare fiducia a Pirlo. È molto semplice.
Assolutamente.
Così ragiona il tifoso.
Assolutamente.
Dovrebbe ragionare.
Dovrebbe, esatto. Invece si ragiona molto per simboli e personaggi. A proposito dei simboli e personaggi, in questi ultimi minuti del nostro editoriale, Fabrizio, io ti faccio parlare di uno che io e te amiamo, abbiamo sempre amato e che adesso ci dà modo di parlarne in maniera amorevole. Paolo Dybala entra e ancora e fa la differenza. Domanda che ti faccio, tu eri lì tra l'altro all'Allianz Stadium durante Juventus-Napoli. Domanda che ti faccio, quanti punti in più avrebbe secondo te la Juventus con Dybala a disposizione tutta la stagione in questo campionato? E soprattutto credi che il suo destino sia comunque in ogni caso segnato o che la Juve farà di tutto per trattenerlo?
Guarda, io ho scritto un editoriale su questo argomento perché vedendo in campo Dybala, da un lato mi sono esaltato perché il gol dal vivo è stato uno spettacolo, però dall'altra mi sono preoccupato perché Dybala, Cristiano Ronaldo, Morata, c'è qualcosa che non mi torna. Cioè secondo me tutte e tre non possono stare insieme nella Juve. Mi piange il cuore dirlo, anche perché sono convinto che quello che rischia di più è Dybala, per questioni tattiche, per questioni anche probabilmente economiche, però Dybala è un top player e ovunque andrà giocherà da top player e questo mi fa un male pazzesco. Io non so quanti punti avrebbe la Juve in più con Dybala al 100%, sono sicuro che con Allegri una soluzione si sarebbe trovata, perché non puoi perdere Dybala, però la mia sensazione è che a fine anno Dybala se ne va.
È purtroppo una sensazione che condivido, dico purtroppo perché anche per me Dybala è un patrimonio che andrebbe...
È un patrimonio, sì. Ragazzi, è diverso, sì. È diverso dagli altri, cioè ha un modo di toccare la palla, di vedere il calcio, tu lo puoi ingabbiare, come faceva Sarri, in tutti i modi, ma questo, il gol che ha fatto, lo fa solo un talento, cioè ce n'è poco, nel senso... Quello è forte forte, poi sono d'accordo che metterlo in campo con Cristiano Ronaldo, Chiesa, Morata è praticamente impossibile, impossibile.
No, poi sono d'accordo anche che allora tutti quanti, anche Achille aveva il suo tallone d'Achille appunto, no? Il suo punto debole, il punto debole di Dybala è la personalità, c'è poco da dire. Perché magari non ti è riuscito a dare quel quid in più in Europa, nelle gare che contavano, che quando la pressione è alta tende a sparire. Quando invece, come adesso, c'è una grande pressione, però c'è aria di... la società lo ha scaricato, quindi lui è libero dal pensiero, no? Dice, vabbè, io poi deciderò io se rinnovare oppure no. Il talento viene fuori comunque. C'è questo giocatore che se riuscisse a trovare anche a migliorare questo suo tallone d'Achille mentale, la sua fragilità psicologica, e riuscisse a essere ancora più dentro con la testa al professionista che è, quindi la maturità, diciamo così, aggiungere un po' di maturità a quel talento, secondo me ce ne sono pochi come lui.
Secondo me deve trovare l'allenatore giusto, deve trovare un allenatore con cui si mette al tavolo e ok, tu giochi libero, fai quello che vuoi in attacco, sei libero di spaziare su tutto il fronte offensivo e poi vedi tu, dimmi tu con che modulo vuoi giocare e con chi vuoi giocare al fianco. Sì. Cioè io farei un discorso del genere con Dybala, perché questo quando sta bene ti fa vincere le partite. Sì, sì. Ragazzi, il calcio è un gioco semplice.
Sì, sì, bravo.
Vince chi segna. Noi bravo. Abbiamo un bomber ultraterreno, che è quello là. Quello là ha sbagliato un gol che facevo bendato tutti in tribuna stampa. Non si può sbagliare un gol del genere, compreso io. Cioè, ma no, ma dai, ma come si fa? E questo poi, su una bella azione, anzi fantastica azione di Chiesa, boom, gol. Che cosa gli vuoi dire a uno così?
No,
Dybala è diverso. Dybala è uno che si inventa il gol, è uno che accarezza la palla, è uno di un'altra pasta.
Sì.
Quindi deve trovare l'allenatore con cui può essere se stesso. Con Pirlo nella Juve di Cristiano Ronaldo e Morata, secondo me il vero Dybala non lo vedremo mai.